www.redigio.it e la storia continua. Imparate il fiammingo e diventerete ricchi. Tutto questo in un corposo saggio che ripercorre l'esperienza di mercanti e imprenditori toscani attivi nelle Fiandre, illustrando gli aspetti economici del fenomeno e analizzandone anche i molti risvolti culturali e sociali. Frutto dell'indagine di una straordinaria quantità di fonti inedite, libri contabili mercantili, atti notarili, statuti corporativi e urbani, procedimenti giudiziari, carteggi, libri di ricordi mercantili, conservate negli archivi di numerose città italiane, Firenze, Lucca, Pisa, Siena, Arezzo, Prato, e quelle europee di Bruges, Gand, Bruxelles, Lovagno, Londra, L'Aia, Parigi, Lille, Digione, e un volume coniuga la storia economica alla storia dell'arte, la storia politica a quella sociale e a quella della vita quotidiana, e mette in luce una non comune sensibilità per gli aspetti artistici. Altrettanto ampio è l'arco cronologico, dalla fine del 200 alla seconda metà del 400, e dunque abbraccia anche le premesse che spinsero i mercanti italiani a spostarsi dalle fiere di Champagne, che erano fiorite nel XII e XIII secolo, nelle Fiandre, in una fase di ristrutturazione degli spazi economici. Uno degli elementi fondamentali che accomunavano le città toscane a quella del nord Europa era lo sviluppo precoce, in entrambe le aree, di una economia capitalistica all'avanguardia della manifattura, del commercio e della finanza. Inevitabile, quindi, proprio per la complementarietà delle rispettive economie, che le due zone più industrializzate d'Europa stabilissero dei contatti sempre più frequenti e regolari. A quello economico si deve aggiungere il fattore politico. I sovrani inglesi e francesi, e poi i conti di Fiandra e i duchi di Borgogna, scelsero mercanti italiani sia come banchieri, sia come consiglieri in un campo politico e finanziario, anteponendoli ai funzionari di corte, che erano sprovvisti della cultura cosmopolita e della preparazione di carattere contabile, ma anche in diplomazia, tanto familiare, invece agli uomini d'affare nostrani. Il monopolio della lana. E accanto all'attività bancaria, il fulcro degli interessi dei mercanti toscani ruotava intorno al commercio della lana inglese, fondamentale sia per le manifatture delle città italiane sia per quelle delle Fiandre, che fino alla seconda metà del 200 era in mano ai mercati fiamminghi, che esportavano in Inghilterra i tessuti della loro produzione in cambio della preziosa materia prima. In seguito alla crisi dei rapporti tra Inghilterra e le Fiandre, 1270-74, dovuti proprio alla questione delle esportazioni di lana, i mercanti toscani seppero abilmente sostituirsi ai fiamminghi come intermediari, riuscendo a deviare via terra verso l'Italia grandi quantitativi di materia prima, appunto attraverso Bruges e le Fiandre, e raggiungendo in poco tempo una condizione di monopolio. La crisi delle manifatture tessili fiamminghe durante il 300 e la contemporanea espansione invece di quelle italiane e toscane in particolare contribuirono a rafforzare la presenza dei mercatores tusciae del nord Europa per garantirsi il costante rifornimento di lana inglese. Contemporaneamente, lo scoppio della guerra dei cent'anni tra Francia e Inghilterra, 1337-1453, contribuì a rafforzare ulteriormente il ruolo dei banchieri toscani che prestavano denaro alla corona inglese per finanziare il conflitto, ancora una volta in cambio di lana. Fu questo il momento d'oro delle compagnie dei Bardi e dei Peruzzi. Il declino della presenza toscana in quest'area si ebbe solo negli ultimi decenni del 400, quando, estintasi la dinastia dei duchi di Borgogna, dopo la morte di Carlo il Temerario, 1477, e di sua figlia Maria, 1482, le Fiandre furono incorporate nell'impero asburgico e Anversa, e sostituì Bruges, devastata dalla guerra e dalle rivolte. Una parte notevole di questo volume riguarda la presenza a Bruges dei Lucchesi, che non solo furono tra i primi mercanti toscani nelle Fiandre, a partire dal 200, ma furono anche più numerosi, tanto da avere una propria cappella nella chiesa del convento degli Agostiniani, dove ogni prima domenica del mese si celebrava la messa, alla quale era obbligatorio partecipare, per tutti i lucchesi presenti in città. I mercanti italiani in terra straniera si organizzavano in nationes, unici referenti giuridici, il cui scopo principale era quello di assicurarsi il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità locali, ottenendo privilegi commerciali. Ogni natio aveva propri statuti, volti a regolare i rapporti tra gli aderenti e la città che lo ospitava, e consoli, rappresentanti ufficiali di ciascuna comunità nei contatti con i maggiorenti di Bruges. Gli uomini di affari toscani mantenevano comunque forti legami con la patria di origine e sposavano in genere donne della propria città. Sebbene tale scelta fosse in parte motivata anche dalle differenze nel regime successorio. Infatti, mentre le donne italiane alla morte del marito avevano diritto soltanto alla propria dote e al massimo all'usufrutto dei beni come tutrici dei figli, i diritti delle donne fiamminghe erano molto più ampi e non escludevano la possibilità per la moglie di ereditare la metà dei beni dei consorti, alla pari con i figli. E nelle rare unioni tosco-fiamminghe, dai conflitti tra i due diritti successori, potevano scaturire anche incidenti diplomatici e rappresaglie contro i residenti di Bruges. Ritratti e tessuti di seta. La presenza dei mercanti toscani nelle Fiandre ebbe effetti importanti anche dal punto di vista artistico e culturale. Gli scambi di merci portarono con sé anche scambi di tecnologie e di capitale umano. La circolazione dei saperi di ogni tipo e mutamenti negli stili di vita e nelle percezioni anche estetiche. La moda, affermatasi tra i mercanti italiani di farsi ritrarre dai pittori fiamminghi, contribuì a diffondere nella penisola le tecniche artistiche e i modi stilistici del nord Europa. Mentre le ingenti richieste di sete lucchesi da parte della corte di Borgogna misero l'Europa del nord in contatto con i prodotti tessili italiani. Complementari ai contatti culturali erano anche gli scambi linguistici e le necessarie conoscenze dei rudimenti, quelli del fiammingo, indispensabile ai mercanti toscani che vivevano a Bruges. Esistevano per questo appositi glossari contenenti i termini fondamentali utili alla mercatura e anche quaderni da imparare il fiammingo, ma si trattava di un idioma complesso e difficile anche per chi nelle Fiandre era nato. E in soccorso dei mercanti italiani veniva perciò soprattutto, come testimonia il Guicciardini, l'attitudine dei nativi del luogo a parlare molte altre lingue, e soprattutto il francese, ma anche l'inglese, il tedesco, lo spagnolo e l'italiano. Il volume, in un'opera fondamentale sui rapporti tra Italia e l'Europa del Nord, si conclude con un'amplissima bibliografia e con un indice delle persone e dei luoghi. www.redigio.it e la storia continua.